Crimis. Il notiziario.
Benvenuti in Primis di quest'oggi, giovedì 16 dicembre 2021. Quasi inaspettatamente, visto il modo in cui il governo Draghi si è proposto da quando si è insediato, oggi è una giornata di sciopero generale convocato dai sindacati CGIL e UIL, contro cui si sono schierati non solo i partiti di destra e Confindustria, ma anche l'altra sigla confederale, la CISL. Manifestazione nazionale a Roma, regionali a Milano, Bari, Cagliari e Palermo. Lo sciopero è contro la manovra finanziaria del governo di larghe intese guidato da Mario Draghi. Toccherà il settore dei trasporti, mentre non coinvolgerà la scuola e la sanità. Al centro delle richieste una riforma fiscale che non privilegi soprattutto i redditi più alti, ma anche il contrasto alle delocalizzazioni, il settore scolastico, la precarietà e le politiche industriali. Al Consiglio europeo oggi verrà discussa la nuova posizione dell'Italia, che ha imposto tamponi anche per chi è dotato di Green Pass dall'Europa e quarantena per i non vaccinati anche se dotati di tampone. Una posizione che ha indispettito la Commissione, che è stata subito copiata dalla Grecia, mentre Draghi l'ha difesa giustificandola con la crescita dei contagi dovuti alla variante più contagiosa, la Omicron. I contagi ieri in Italia sono stati 23.195 con 129 decessi. Ieri sono cominciate le vaccinazioni dei bambini tra i 5 e i 12 anni nella regione Lazio in via anticipata, e poi oggi proseguiranno in tutta Italia. Tra le terapie intensive, 3 ricoverati su 4 non sono vaccinati, secondo la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Il numero più alto che si sia registrato in Gran Bretagna è arrivato ieri, dopo mesi in cui il governo aveva tolto qualsiasi restrizione. I nuovi casi di positività ieri sono stati 78.610, mentre il record precedente era 11 mesi fa, con 10.000 casi in meno. Veniamo alle altre notizie. È iniziato il processo per le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, avvenute nell'aprile del 2020. Ci sono 108 imputati, di cui 50 accusati di tortura, per la prima volta in Italia. A Tripoli alcune milizie armate in Libia hanno circondato i palazzi delle istituzioni del primo ministro Dbeibah. Le tensioni sono nate dopo la sostituzione del comandante della zona militare di Tripoli perché troppo legato al periodo della guerra contro il generale Haftar. Il rinvio delle elezioni previste il 24 dicembre dovrebbe essere annunciato la prossima settimana. I vertici di Forza Nuova sono indagati per terrorismo a Bari in una delle inchieste sulle manifestazioni No Green Pass organizzate da un anno a questa parte. Secondo la procura avrebbero avuto un ruolo determinante Roberto Fiore e Giuliano Castellino, rispettivamente leader nazionale e romano di Forza Nuova. Negli Stati Uniti la Federal Reserve ha deciso di tenere bassi i tassi di interesse e di ridurre gli acquisti di titoli di Stato di 20 miliardi di dollari al mese, raddoppiando il ritmo di riduzione deciso un mese fa. A marzo saranno a quota zero. Derek Chauvin, il poliziotto che ha ucciso George Floyd un anno e mezzo fa facendo scatenare le proteste di Black Lives Matter, si è dichiarato colpevole di aver violato i diritti costituzionali della vittima. L'agente è stato già condannato a 22 anni e mezzo di carcere per l'omicidio. Questo processo ne prolungherà la detenzione. E con questo è tutto per quel che riguarda In Primis di questa mattina. Noi vi lasciamo con le nostre rubriche dedicate all'America Latina, alla scienza e alla Palestina. Vi auguriamo una buona giornata, a risentirci domani.
Palestina in un minuto, a cura di Amedeo Rossi.
In Israele c'è una legge che sanziona chi osa ricordare la Nakba, la pulizia etnica che consentì la nascita dello Stato ebraico. Da sempre la narrazione ufficiale si è impegnata a negare ogni responsabilità per la cacciata dei palestinesi, sostenendo che se ne andarono volontariamente e su istigazione degli stessi dirigenti arabi. Tempo fa è stato perfino distribuito un opuscolo del gruppo di estrema destra Im Tirzu, intitolato «La Nakba è una stronzata». ma durante un recente programma televisivo è stato proprio un esponente dell'estrema destra, il giornalista Itamar Fleischmann, ex portavoce dell'attuale primo ministro Naftali Bennett, a rivendicare quel passato. Fleischmann ha affermato: «Quello che sta succedendo ora è che gli arabi hanno dimenticato la Nakba, è tempo di iniziare a ricordargliela». La minaccia non riguarda solo i palestinesi dei territori occupati, ma anche quelli con cittadinanza israeliana. Un recentissimo rapporto dell'Associazione Internazionale per i Diritti Umani Human Rights Watch denuncia quanto avvenuto lo scorso maggio a Lida, una delle cosiddette città miste, ossia abitate sia da ebrei che da arabi. Il rapporto conferma quanto sostenuto dagli abitanti palestinesi riguardo ai durissimi scontri: l'uso eccessivo della forza da parte della polizia, la complicità di quest'ultima con gli estremisti di destra che hanno attaccato i quartieri arabi, un comportamento discriminatorio nella punizione dei responsabili dei disordini. Fleischmann si sbaglia. I palestinesi non hanno dimenticato la Nakba, perché Israele si impegna a ricordargli quotidianamente che la loro presenza non è gradita.
Latino America in un minuto. A cura di Andrea Cegna.
Dopo la morte di 55 migranti a causa di un incidente stradale in Chiapas, morti stipati su un camion merci e trasportati dai trafficanti di uomini dietro pagamento di migliaia di dollari verso gli Stati Uniti d'America, una carovana migrante, quella partita a fine novembre da Tapachula, è arrivata nei pressi di Città del Messico. Ad accoglierlo non la solidarietà della sindaca di Morena, lo stesso partito di Andrés Manuel López Obrador, ma i manganelli della polizia. Cariche feriti. A quel punto sono intervenuti i centri dei diritti umani di Città del Messico, che hanno convinto la sindaca e la polizia a far proseguire la carovana, che dopo essere passata dalla Basilica della Virgen de Guadalupe si è fatta ospitare nei locali di accoglienza della curia della città. Un nuovo esempio di razzismo sistemico e di come il Messico di Andrés Manuel López Obrador non si è tramutato in un luogo più sicuro per i migranti, perché il presidente è diventato più realista del re ed ha applicato con ferocia le pressioni degli Stati Uniti di Trump e ora di Biden.
Scienza in un minuto. A cura di Daniele Piacentini.
Il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, è considerato tradizionalmente il giorno più corto dell'anno, ma non è così. È in realtà il 21 dicembre quando si potranno vedere le ore di buio prevalere su quelle di luce, e questo avverrà in concomitanza con il solstizio che segna l'arrivo dell'inverno. In compenso però, la sera del 21 dicembre varrà la pena alzare gli occhi al cielo per poter ammirare lo sciame di stelle cadenti delle Geminidi, numerose e spettacolari, così come d'estate lo sono le Perseidi. A dirlo è l'Unione Astrofili Italiani, che consiglia di alzare gli occhi al cielo in particolare attorno alle ore 21. Per quanto riguarda invece il cambio di orario del tramonto, quello del giorno 21, il più breve dell'anno, dovrebbe avvenire tra le ore 16:40 e le ore 16:41.